Allora, Radio Onda Rossa, come promesso, avevamo promesso un collegamento con Como. Siamo in collegamento con Andrea Cegna, inviato per Radio Onda d'Urto a Como e collaboratore, visto che ha scritto dei pezzi ultimamente proprio su Como per Il Manifesto. Buongiorno Andrea, ci senti?
Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici.
Buongiorno, insomma, sei una voce, molto nota anche per chi ascolta Radio Onda d'Urto, ovviamente, chi soprattutto anche come noi si nutre dei vostri servizi sul vostro sito. Allora, io ti chiederei un po' di farci un racconto informativo di quello che sta succedendo, visto che i media generalisti, a parte un po' Il Manifesto, soltanto con qualche articolo sporadico scritto proprio da te, la stampa si è occupata pochissimo di Como. Quindi raccontaci un po' quello che sta succedendo, perché sappiamo di molti migranti accampati nella stazione principale di Como, San Giovanni, però insomma oltre a quello si sa veramente poco.
Partirei con un dato. Tutta questa storia inizia a fine giugno, quando anche il confine italo-svizzero diventa invalicabile. Perché dico anche? Perché la pressione su Como cambia ritmo con la chiusura del valico del Brennero e di Ventimiglia. Quelle due chiusure hanno fatto sì che i flussi migratori si spostassero verso Como. Perché fine giugno? Perché con ciò che è accaduto in Germania, con gli attentati, con ciò che appunto i fatti di cronaca hanno detto e raccontato, ha fatto sì che la Germania scegliesse di chiudere ermeticamente la frontiera con la Svizzera. Anche qua ermeticamente è un termine abbastanza forte, perché nelle ultime ore sicuramente i controlli con la Svizzera si sono intensificati, con anche dichiarazioni pubbliche a dirlo, e il gioco qual è? Che più la Germania rende difficile il transito dei migranti tra Svizzera e Germania, più la Svizzera intensifica i controlli alle frontiere italiane. Qual è il gioco? Anche se si sta parlando di una questione drammatica, quindi forse il termine gioco non è del tutto corretto, è quello di impedire appunto per la Svizzera che i migranti rimangano nel loro territorio. Quindi questo è ciò che sta generando il fatto che circa 600 persone ormai affollano la stazione di Como San Giovanni. Affollano la stazione perché tendenzialmente vivono nel parco lì adiacente, ma quando i fortunali estivi colpiscono l'area si spostano a dormire negli atri e nei vani che la stazione offre. Quindi se volessimo raccontare solamente cosa sta succedendo da un punto di vista del fenomeno, questo è quanto. Ma c'è di più. La città di Como, che è una città storicamente ricca di associazionismo, ma non storicamente attiva politicamente, ha risposto a questo fenomeno in maniera anche abbastanza inaspettata, ovvero da subito una grossa mobilitazione sociale dell'associazionismo e dell'attivismo politico di qualsiasi colore, intendendo dal cattolicesimo a quello dei compagni, si è prodigato per alleviare le fatiche e la permanente stazione di queste persone. Quindi in questo momento c'è una mensa, che è la mensa di Sant'Eusebio, di una chiesa lì a pochi passi da Como San Giovanni, che ogni sera offre rifugio dal punto di vista del cibo a chi si trova in stazione. L'associazione Ferdaus, che è l'associazione legata alla parlamentare socialista svizzera Lisa Bosa Mirka, un personaggio interessante dal punto di vista delle questioni migratorie, perché da anni con la sua associazione, con il suo intervento politico, dichiara e denuncia l'inutilità e l'insufficienza di Dublino. Sul sito di Radio Onda d'Urto e sulle pagine del Manifesto potete trovare anche un'intervista che ho fatto alla parlamentare, ed è abbastanza utile per chi non mastica del tutto la materia, come il sottoscritto, dico, che sta iniziando a metterci testa in questi giorni. L'associazione Firdaus tutti i giorni a pranzo fornisce cibo. E poi c'è l'auto-organizzazione dal basso, questo interessante fenomeno di tante singole, tanti singoli compagni comaschi che si stanno organizzando e lavorano al fianco dei migranti, con i migranti, per affrontare la situazione. La cronaca politica dice che settimana scorsa il prefetto e il comune di Como hanno deciso che entro metà settembre i migranti però saranno spostati in un campo d'accoglienza sullo stile di Ventimiglia, sembrerebbe, forse avendo fatto e conoscendo il dramma della situazione di Ventimiglia gestita dalla Croce Rossa, ci sarebbe qualche virgola a rendere leggermente più democratico il campo, però diciamo che il progetto sembra questo. Anche qui che cosa succede? Si fa invece che una scelta politica, una scelta logistica. Il decoro richiede che la stazione di Como San Giovanni il prima possibile ritorni a essere il biglietto da visita per il turismo straniero che arriva in città e quindi liberata dai migranti. I flussi devono essere bloccati e quindi costruire un campo legale dove i migranti rischiano di essere tutti identificati, con anche la questione delle impronte digitali. Questa cosa non è chiara, ma mentre il prefetto dice che sarà così, le associazioni che lavorano con il prefetto e con il comune per la costruzione di questo campo dicono che invece le impronte non saranno prese. Quindi questo è ancora chiaramente un punto aperto su cui si potrà influire e lavorare. Renderà anche più difficile però l'afflusso delle persone, perché c'è meno libertà. In ultimo, da quando questo accordo prefettizio è emerso, è diventato realtà, ovvero la costruzione del campo con container nell'area ex Rizzo della città di Como, è cambiato il clima. Alle stazioni di Milano Centrale e di Monza è giunta con voce, ma anche foto, filmati e la certezza che ogni treno in partenza per Como è controllato. Se ci sono dei ragazzi migranti, soprattutto di colore, vengono controllati e perquisiti, e se non hanno i documenti vengono fermati direttamente quindi in quelle città e mandati negli hub d'assistenza.
Lo stesso procedimento accade a Ventimiglia.
Esattamente, sì, si cerca proprio di bloccare il flusso, di non far più arrivare i migranti in città, in maniera tale che si spalga anche la voce che non è più una città friendly in qualche maniera. E in più anche in città il clima è cambiato. In stazione sabato, siccome i migranti avevano avuto la voce che si poteva passare, si poteva andare in Svizzera, diverse decine di loro hanno cercato di prendere un treno e per la prima volta la polizia gliel'ha impedito. Diciamo che a tappe forzate, provate un po' a raccontare l'ultimo mese di vita della città di Como e del dramma delle migrazioni.
Senti, invece volevo chiederti se tu hai avuto modo, stando lì a Como, proprio di parlare con i migranti e quindi avere delle storie, visto che immagino che la maggior parte di quei migranti sono gli stessi che poi vediamo salvati dalla Guardia Costiera o comunque approdati in maniera piuttosto rocambolesca sulle nostre coste, in maniera anche molto drammatica, che quindi poi da Lampedusa intraprendono questa rotta fino al nord Italia. Hai qualche storia da raccontarci?
Sì, ci sono diverse storie. Allora, io partirei vuol dire che a Como ci sono diversi migranti di diversi gruppi etnici, se vogliamo definirli così con questo termine terribile. Diciamo tante persone che vengono da paesi diversi. Allora, i paesi sicuramente più rappresentati sono l'Eritrea, l'Etiopia e il Senegal. Ma ci sono anche tante persone che vengono dal Ghana, dalla Somalia, ho incontrato un ragazzo palestinese. Tutti hanno, molti raccontano la stessa storia, ovvero che prima di tutto hanno dovuto attraversare il deserto del Sahara. Dopo sono stati imbarcati su barconi, tra chi barche da 2, 3, 4, 5 persone, chi barche da centinaia di persone, queste barche abbandonate in mezzo al mare per giorni, giorni e giorni, e a un certo punto la guardia costiera, traghetti o pescatori li intercettavano e li portavano sulle coste siciliane. Molti di loro sono stati identificati in Sicilia senza spiegargli cosa stava accadendo, perché dicono, lamentano che a Lampedusa o dove sono stati portati, non gli viene detto e raccontati i loro diritti, cioè non gli viene spiegato Dublino, non gli viene detto che se vengono identificati nel paese di transito, nel primo paese di transito, quando faranno richiesta d'asilo politico in Germania o in Svizzera, l'applicazione di Dublino permetterà al paese di rimbalzarli e di rimandarli nel primo paese di transito. E poi arrivati lì, in qualche notte nel centro d'accoglienza, uscire, prendere un treno e finire probabilmente i pochi soldi che avevano ancora per provare ad arrivare a Como. Quindi le storie sono tutte abbastanza simili. Il problema è che queste storie sono vissute da persone di età completamente diverse, da minori di 14, 15, 16 anni a donne con figli. E nel dramma di Como posso raccontare questa storia che è molto forte. Settimana scorsa sono arrivato in stazione, ho visto una donna piangere, piangeva, poi mi ha raccontato perché aveva visto una sua foto mentre teneva in braccio suo figlio piccolo pubblicata su un giornale locale, gliel'avevano fatta vedere e lei diceva che si vedeva brutta, stanca e non capiva perché doveva diventare doveva essere messa su un giornale per far vedere che cosa, e piangeva. Questo un po' da il tratto del dramma della vita delle persone che sono lì, perché spesso noi parliamo di politica anche tra compagne e compagni, della follia della Fortezza Europa, del dramma di queste persone, però davvero poi quando stai in quei posti la politica ogni tanto passa in secondo piano, non perché non c'è il nodo centrale, perché è chiaro che la vita di queste persone, il sogno di queste persone è continuare il viaggio, e solo un movimento politico radicale forte, capace di mettere in discussione Dublino, potrà permettere che il futuro di questo viaggio funzioni, perché si ha la forza come movimento d'opinione, forza politica di cambiarlo e abbattere questo accordo folle di Dublino 3, o perché si riescono a creare delle condizioni temporanee perché venga messo in discussione e affrontare il problema. Ma detto questo, poi quando che vivi e vedi loro, affronti il dramma umano singolo di ognuna di queste singole persone, che sono storie davvero forti e difficilmente possono lasciare insensibili le persone. Poi certo sappiamo che c'è chi dice perché vengono, cosa vengono a fare nel nostro paese, ma quella è storia di di pochezza umana.
Certo, sì, assolutamente. Un'ultima domanda ti vorrei fare. Ci sono stati problemi con le forze dell'ordine, con la polizia, tensioni, eventuali violenze da parte degli sbirri?
Allora, in Italia no, a parte l'episodio che raccontavo, quello dell'altro giorno, di sabato, con per la prima volta la polizia sommossa in stazione, però non è successo niente, nel senso, la polizia si è schierata, non ha permesso l'accesso ai binari, i migranti non hanno assolutamente forzato, nonostante la stanchezza, la frustrazione e tutto, hanno in qualche maniera per l'ennesima volta accettato la non democrazia di questa Europa che non gli permette di proseguire un viaggio. Le questioni limite invece si hanno a Chiasso, dove anche lì si sono intensificati i controlli nel weekend, anche per la prima volta sono state perquisite in maniera molto dura anche persone straniere che passavano, osservavano il confine, eccetera. A Chiasso i migranti che vengono fermati vengono fatti spogliare proprio nudi, anche senza nessun motivo, perché non nascondono niente, cioè è una cosa assolutamente folle, e poi vengono messi in piccole stanze ad aspettare di essere rispediti a sud, esattamente come succede a Ventimiglia, oppure rimandati a Como in una piccola parte, magari invece vengono fatti passare. Quindi diciamo che in questo momento i più ostici sono i poliziotti svizzeri, la polizia di frontiera, però come ripetevo il clima a Como sta cambiando, cioè sempre più si incosirà mentre i giorni passano, verso il momento in cui ci sarà l'intervento che obbligherà i migranti a spostarsi nella situazione container, perché è chiaro, se quella situazione lì è una situazione che poi genererà un cambio di rotta della politica della questura, della prefettura e del comune, ovvero una volta che il campo ci sarà, il campo dovrà essere vissuto, quindi non sarà più permesso la permanenza in stazione. Credo, lo dico così e poi posso sbagliarmi, che le volontà del comune, che sicuramente è stato poco coraggioso, ma non è stato, diciamo, un comune alla Ventimiglia, nel senso che sempre più sta cercando una soluzione umanitaria più leggera rispetto di Ventimiglia. Poi mi posso sbagliare, questo sembrerebbe dalle dichiarazioni, dalle indicazioni, dal lavoro che sta facendo anche con tante associazioni non solo ufficiali come la Caritas, diciamo. Però quel tratto, quel momento sarà un momento che ci sarà, soprattutto se il comune, come però è chiaro dalle dichiarazioni dei migranti, non riuscirà a convincerli a spostarsi. I migranti vogliono stare in una situazione anche più scomoda come la stazione, perché loro continuano a ripetere che non vogliono stare in Italia. La loro paura è che essere spostati in container prefabbricati significhi per loro invece un obbligo a rimanere nel nostro paese.
D'accordo, allora grazie mille Andrea, noi ti lasciamo, ti ringraziamo, ti lasciamo il tuo lavoro e a risentirci eventualmente per ulteriori aggiornamenti da Como.
Assolutamente, spero di essere stato chiaro e utile per capire un po' di più quello che sta accadendo.
Assolutamente sì, anche a margine del fatto che, appunto, come abbiamo detto molto spesso, non la grande, cioè la stampa mainstream, comunque si fa sempre molta fatica a ricercare notizie. Sì, uno potrebbe andarsi a prendere la cronaca locale, ormai si può fare anche su internet, però insomma è sempre molto faticoso aggirarsi per il web, quindi noi ti ringraziamo insomma per questa corrispondenza e magari prossimamente possiamo risentirci per un aggiornamento.
A presto.
Grazie, ciao Andrea, a presto.